Allora, Santità, grazie mille per essere con noi, grazie mille di questo saluto così cordiale e amichevole che lei ha voluto fare proprio per tutti, per ognuno di noi. Adesso passiamo alla seconda parte culturale, quella con le domande. E abbiamo alcune persone che si sono messe in lista e al primo posto noi mettiamo le due colleghe turche che sono naturalmente interessate, perché le domande noi ci aspettiamo che siano sul viaggio. È un viaggio in cui ha fatto tantissime cose, quindi possiamo approfondire molti aspetti. Allora invito Yasemin a venire per fare la prima domanda. Yasemin è della televisione turca, ha già fatto il viaggio qui con Benedetto, con Papa Benedetto, quindi è esperta di viaggi di papi in Turchia.
Buonasera Santità. Allora, la mia domanda è naturalmente sul viaggio. Il presidente Erdogan ha parlato di islamofobia. Lei naturalmente si è soffermato più su una attuale cristianofobia in Medio Oriente, ciò che succede ai cristiani, alle minoranze. Considerando anche richiamo al dialogo interreligioso, cosa si può fare di più? Basta il dialogo interreligioso? Si può andare oltre? E secondo lei cosa devono fare i leader mondiali? Io chiedo questo a lei perché lei non solo il capo spirituale dei cattolici, ma ormai è un leader morale globale. Quindi anche in questo senso vorrei sapere concretamente cosa si può fare, se può andare oltre.
Lei ha fatto domande per un libro. Sul dialogo interreligioso vorrei dire qualcosa, sulla islamofobia e sulla cristianofobia.
Questo è vero.
Sull'islamofobia è vero che davanti a questi atti terroristi, non solo in questa zona ma anche in Africa, no? C'è una reazione. E si dice, ma se questo è l'Islam, mi arrabbio. E tanti islamici sono offesi, tanti islamici, ma no, noi non siamo questo. Il Corano è un libro di pace, è un libro profetico di pace. Questo non è islamismo. Io capisco questo. Credo che, almeno io credo sinceramente, che non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi. Non si può dire. Come non si può dire che tutti i cristiani sono fondamentalisti, perché noi ne abbiamo anche, in tutte le religioni sono questi gruppetti, no? E io ho detto al presidente, ma sarebbe bello che tutti i leader islamici, siano leader politici, leader religiosi, leader accademici, dicano chiaramente e condenino quello, no? Perché questo aiuterà alla maggioranza del popolo islamico a dire no, davvero, ma dalla bocca dei suoi leader, no? Leader religioso, leader accademico, tanti intellettuali, no? E leader politici. Questa è stata la mia risposta, perché noi tutti abbiamo bisogno di una condanna mondiale, anche degli islamici che hanno l'identità, che dicono noi non siamo quello, il Corano non è quello. Questo è il primo. Cristianofobia, ma davvero, io non voglio usare parole un po' addolcite, no? Ma ai cristiani ci cacciano via del Medio Oriente. Alcune volte, come abbiamo visto in Iraq, nella zona di Mosul, devono andarsene lasciare tutto, no? O pagare la tassa che poi non serve. E altre volte ci cacciano via con guanti bianchi, no? Per esempio, uno stato, una coppia, il marito vive qua, la donna vive là. Ma no, che il marito venga a vivere con la donna. No, 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 no. Che la donna lascia libera la casa. Ma questo succede in alcuni paesi là, no? Come se volessero che niente cristiano, che non rimanessero niente di cristiano. In quella zona c'è questo. È vero, è un effetto del terrorismo nel primo caso, ma quando si fa diplomaticamente con guanti bianchi è perché è un'altra cosa, no? Dietro, no? E questo non è buono. E terzo, il dialogo interreligioso. Ho avuto forse la conversazione più bella in questo senso col presidente di affari religiosi e il suo equip, no? Già quando è venuto il nuovo ambasciatore della Turchia un mese e mezzo fa a consegnare le carte credenziali, ho visto un uomo eccezionale, un uomo di profonda religiosità, no? E anche il presidente lì era della stessa scuola, tutti, e loro hanno detto una cosa bella: ma adesso sembra che il dialogo interreligioso è arrivato alla fine. Dobbiamo fare un salto di qualità. Perché il dialogo interreligioso è: ma come pensate voi questo e noi questo e così, no? E dobbiamo fare un salto di qualità. E dobbiamo fare il dialogo fra persone religiose di diverse appartenenze. Ma è bello quello, perché è l'uomo, la donna che si trova con un uomo, una donna, e cambia la sua esperienza. Non si parla sulla teologia, si parla di esperienza religiosa, e questo sarebbe un passo avanti bellissimo, no? Bellissimo. Mi è piaciuto tanto quell'incontro, è di alta qualità. Tornando ai due primi aspetti, soprattutto a quello dell'islamologia, dobbiamo sempre distinguere qual è la proposta di una religione da qual è l'uso concreto che di quella proposta fa un governo concreto. Forse dice: ma io sono islamico, io sono ebreo, io sono cristiano, ma tu conduci il tuo paese non come islamico, non come ebreo, non come cristiano. C'è un abisso, no? Fare questa distinzione, no? Perché tante volte si usa il nome, ma la realtà non è quella della religione. Non so se ho risposto.
Grazie. Molto abbondantemente. Adesso Esma vuole venire, la nostra seconda signora turca in questo viaggio e dell'agenzia di informazione.
Grazie. Buonasera, signora, sua santità. Che significato di quel momento così intenso di preghiera che ha avuto nella moschea? È stato per lei, Santo Padre, un modo per rivolgere a Dio quale cosa in particolare che vuole condividere con noi?
Io sono andato lì, in Turchia, sono venuto come pellegrino, non come turista, e sono venuto precisamente il motivo principale è la festa d'oggi per condividerla col patriarca Bartolomeo, un motivo religioso. Ma poi quando sono andato in moschea io non potevo dire no, adesso sono turista, no, tutto religioso era, e ho visto quelle meraviglie, no? Anche il Mufti mi spiegava bene le cose con tanta mitezza, no? Anche col Corano, dove si parlava di Maria e di Giovanni Battista, e mi spiegava tutto, mi faceva vedere. In quel momento ho sentito il bisogno di pregare. E ho detto, ma preghiamo un po'? Sì, sì, ha detto lui. E io ho pregato per la Turchia, per la pace, per il Mufti, per tutti, per me, che ho bisogno. Ne ho pregato davvero, e ho pregato per la pace soprattutto, no? Ma Signore, finiamola di guerra, e così. È stato un momento di preghiera sincera.
Grazie. Adesso chiediamo al nostro ortodosso dell'Equip, che è Alexei Bukalov, uno dei nostri anziani, che ha fatto tantissimi viaggi. Lui è russo ed è ortodosso.
Sì,
lo conosce. Ecco, e allora aveva chiesto di poter fare una domanda, dato che è stato un viaggio in cui i rapporti con gli ortodossi sono stati fondamentali.
Grazie, Padre Lombardi. Santità, nel ringraziarla per quelle che fa... per quello che fa per il mondo ortodosso. Allora, voglio sapere, dopo questa visita e dopo questo incontro straordinario con il Patriarca di Costantinopoli, che prospettive ci sono con i contatti del Patriarcato di Mosca? Grazie.
Il mese scorso, in occasione del sinodo, è venuto al sinodo come delegato del patriarca Kirill, il patriarca e Ilarion. E lui ha voluto parlarmi non come delegato al sinodo lì, ma come presidente della commissione del dialogo interortodosso cattolico, no? E abbiamo parlato un po', no? E prima dirò qualcosa su tutta l'ortodossia e poi scenderò a Mosca. Io credo che con l'ortodossia siamo in cammino. Loro hanno i sacramenti, hanno la successione apostolica. Siamo in cammino, ma dobbiamo aspettare a che? A che i teologi si mettano d'accordo? Mai arriverà quel giorno, ti lo assicuro. Sono scettico. Lavorano bene i teologi, ma ricordo quello che si diceva che avesse detto Atenagora a Paolo VI, ma noi andiamo avanti da soli e mettiamo tutti i teologi in un'isola che pensino. Io pensavo che fosse una cosa non vera, ma Bartolomeo mi ha detto no, è vero, ha detto così, no? E non si può aspettare a quello. L'unità è un cammino che si deve fare, un cammino che si deve fare insieme. E questo è l'ecumenismo spirituale, pregare insieme, lavorare insieme, tante opere di carità, tanto lavoro che c'è, insegnare insieme, andare avanti insieme. L'ecumenismo spirituale, poi c'è l'ecumenismo del sangue, quando questi ammazzano i cristiani, tanti martiri ne abbiamo, no? Incominciando da quelli di Uganda 50 anni fa, no 50 no, di più, no, la canonizzazione 50 anni fa, che erano metà anglicani, metà cattolici, ma non hanno detto no, tu sei cattolico, sì, tu sei anglicano. Tu sei cristiano e il sangue si immischia. questo è l'ecumenismo del sangue. I nostri martiri ci stanno gridando: siamo uno, cioè, già abbiamo una unità nello spirito e anche nel sangue. Io non so se qui ho raccontato quell'aneddota di Amburgo, del parroco di Amburgo, l'ho raccontato. Quando io ero in Germania sono dovuto andare a Amburgo per fare un battesimo e il parroco portava avanti la causa di canonizzazione di un sacerdote che è stato ghigliottinato dai nazisti per insegnare catechesi ai bambini. E a un certo punto, nello studio, ha visto che dietro di lui, ma era nella coda, c'era un pastore luterano condannato alla ghigliottina per lo stesso motivo. E dopo lui, il sangue di loro due si è immischiato. E questo è andato dal vescovo e ha detto: io non vado avanti in questa causa solo per il prete, o per tutte e due o per nessuno. Questo è l'ecumenismo del sangue, questo che ci aiuta tanto, ci dice tanto. E credo che dobbiamo andare coraggiosamente su questo cammino. Condividere le cattedre universitarie si fa, ma avanti, avanti. Dire una cosa forse che qualcuno non può capire, ma le chiese orientali cattoliche hanno diritto di esistere, è vero, sono, ma l'uniatismo è una parola di un'altra epoca. Oggi non si può parlare, si deve trovare un'altra strada. Adesso atterriamo a Mosca e con il patriarca Chirillo io le ho fatto sapere, anche lui è d'accordo, la voglia di trovarci. Io ho detto: ma io vado dove tu vuoi, tu mi chiami, io vado. E lui anche ha la stessa voglia, ma in questi ultimi tempi col problema della guerra il poveretto ha con tanti problemi lì che il viaggio, l'incontro col Papa è passato a secondo piano. Ma tutte e due vogliamo incontrarci e vogliamo andare avanti. Ilarion ha proposto per una riunione di studio che ha questa commissione della quale lui è presidente della parte di là, il primato, perché si deve continuare quella domanda che aveva fatto Giovanni Paolo II: aiutatemi a trovare una forma di primato che possiamo andare. E questo è lo che posso dirle.
Grazie
a lei.
Grazie mille. Allora, adesso chiamiamo Mimmo Muolo per il Gruppo Italiano, il giornalista di Avvenire. Eccoci.
Buonasera, Santità. Stai bene? Bene, grazie. Santità, sono onorato di farle questa domanda a nome dei giornalisti italiani. Mi ha colpito una frase che lei ha detto questa mattina durante la Divina Liturgia. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza. Ecco, vorremmo che lei ci spiegasse di più questa frase, se possibile, e se riguardava appunto il problema del primato cui lei accennava prima.
Quella non è un'esigenza, è un accordo, perché anche loro vogliono, no? Un accordo di trovare una forma che sia più accorde a quella del primo secolo. Una volta ho letto una cosa che mi ha fatto pensare, ma fra parentesi, quello che io sento di più profondo in questo cammino dell'unità è l'omelia che ho fatto ieri sullo Spirito Santo. Soltanto il cammino dello Spirito Santo è il giusto, perché lui è sorpresa, lui ci farà vedere dove è il punto, è creativo. Il problema, questo forse sia un'autocritica, ma è un po' più o meno quello che ho detto nelle congregazioni generali prima del conclave. E la Chiesa ha il difetto, l'abitudine peccatrice di guardarsi troppo se stessa, come se credesse che ha luce propria. Ma guarda, la Chiesa non ha luce propria, deve guardare Gesù Cristo. La Chiesa, ma i primi padri la chiamavano Mysterium Lune, il mistero della luna, perché? Perché dà luce ma non è propria, è quella che viene del sole, no? E quando la Chiesa si guarda troppo se stessa, vengono quelle divisioni, quello che è successo dopo il primo secolo. C'era oggi a tavola, parlavamo del momento, imposto lì, non ricordo quale, nel quale un cardinale è andato lì a dare la scomunica del Papa al Patriarca. Si è guardata a se stessa in quel momento la Chiesa, non ha guardato Gesù Cristo. E io credo che tutti questi problemi che vengono tra di noi, tra i cristiani, quando almeno parlo della nostra Chiesa Cattolica, quando si guarda a se stessa, e diviene autoreferenziale. Oggi Bartolomeo ha usato una parola che non è autoreferenziale, ma si assomigliava abbastanza, molto bella, non la ricordo adesso, ma molto bella, no? E loro accettano il primato. Nelle letanie oggi hanno pregato per il pastore e primato. Come dicevano? Poiemata cai perjon, cioè che cammina prima, no? Lo riconoscono, l'hanno detto oggi davanti di me. Ma la forma del primato, dobbiamo andare un po' al primo secolo per ispirarci. Non dico che la Chiesa ha sbagliato, no, ha fatto la sua strada storica, ma adesso la strada storica della Chiesa è quella che ha chiesto San Giovanni Paolo II: aiutatemi a trovare un punto d'accordo alla luce del primo millennio. Ma il punto chiave è quello, quando si rispecchia a se stessa, la Chiesa lascia di essere Chiesa per essere una ONG teologica.
Grazie Santità. E adesso invitiamo la nostra amica Irene Hernandez Velasco, che è del Mundo e che è l'ultimo viaggio che fa, perché poi viene trasferita non so dove, e quindi
a Parigi.
Ecco, allora a lei la parola.
Grazie Santità, io li volevo chiedere per l'inchino storico che ieri ha fatto da fronte al Patriarca di Costantinopla, soprattutto vorrei sapere come pensa affrontare le critiche di quelli che forse non capiscono questi gesti di apertura, soprattutto quelli di l'area un po' ultraconservatora, no? Che guardano sempre con un po' di sospetto questi gesti sui di apertura.
Mi permetto di dire pure che questo non è un problema solo nostro, anche è un problema loro. Loro hanno il problema di alcuni monaci, di alcuni monasteri che sono su questa strada. Per esempio, un problema che da tempo del Beato Paolo VI si discute è la data della Pasqua. e non ci mettiamo d'accordo, perché la data di farla la prima luna dopo il 14 Nisan ha il pericolo che con gli anni va avanti, 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 e avremo il rischio, ma i nostri pronipoti, di celebrarla agosto. Dobbiamo cercare che quello non va. Il Beato Paolo VI ha proposto una data fissa, una domenica di aprile, d'accordo, no? Ma Bartolomeo è stato coraggioso. Per esempio, in due casi, ricordo uno, ma c'è un altro che mi hanno detto dove, ma ho dimenticato. In Finlandia, la piccola comunità ortodossa, lui ha detto, ma festeggiate la Pasqua con i luterani, nella data dei luterani, perché in un paese di minoranza cristiana non ci siano due Pasqua. Ma anche gli orientali cattolici, io ho sentito a tavola in via della Scrofa, una volta che ero lì, che si preparava per la Pasqua la Chiesa Cattolica, e c'era un orientale cattolico che diceva: ah no, il nostro Cristo risuscita un mese dopo, il tuo Cristo risuscita oggi, l'altro il tuo Cristo, il mio Cristo, no? Ma la data della Pasqua è importante. Ci sono le resistenze a questo da parte loro e da parte nostra, e questi gruppi conservatori, ma dobbiamo essere rispettuosi con loro e non stancarci di spiegare, di catechizzare, di dialogare, senza insultare, senza sporcarli, senza sparlare, no? Perché tu non puoi annullare una persona dicendo: ma questo è un conservatore. No, questo è figlio di Dio tanto come io. Ma tu vieni, parliamo. Ma se lui non può parlare, non vuole parlare, è problema lui, ma io rispetto, non spello. Ma pazienza, mitezza e dialogo.
Grazie, Santità. Invitiamo Patrizia Thomas della PI che fa la domanda a nome del gruppo americano. È una grande viaggiatrice con il Papa, ecco, rappresenta il pool delle televisioni americane.
Salve, vorrei fare una domanda sul Sinodo, se mi permette. Durante il Sinodo c'è stata un po' di polemica sul linguaggio per come la Chiesa dovrebbe trattare gli omosessuali. Il primo documento parlava di accogliere i gay e parlava molto positivamente di loro. Lei è d'accordo con questo linguaggio?
Prima di dire una cosa, io vorrei che il principale delle vostre notizie sia questo viaggio, no? Ma no, io risponderò, sì. No, no, io risponderò, tranquilla. Ma che non venga forse questo più eclatante. La gente ha bisogno di essere informata sul viaggio, no? Ma ti risponderò. Ma il sinodo, no, è un percorso, è un cammino. Primo, secondo, il sinodo non è un parlamento, è uno spazio protetto perché possa parlare lo Spirito Santo. Tutti i giorni si faceva quel briefing con padri, padre Lombardi e altri padri sinodali, che dicevano cosa si aveva detto quel giorno. Erano cose contrastanti, alcuni, no? Poi, alla fine di questi interventi, è stata fatta quella bozza, che è la prima relazio. Poi quella bozza è stata bozza di lavoro per i gruppi linguistici che hanno lavorato sopra, e poi hanno dato i suoi apporti che sono stati pubblici, erano alla mano di tutti i giornalisti. Cioè, come questo gruppo linguistico inglese, spagnolo, francese, italiano ha visto ogni pezzo di quello, no? Tra quelli quello che lei dice. Poi è tornato alla commissione redattrice e questa commissione ha cercato di inserire tutti gli emendamenti. Il sostanziale rimane, ma tutto deve essere ridotto, tutto, no? E quello che è rimasto del sostanziale è quello che è nella redazione finale. Ma lì non finisce, è anche una redazione provvisoria, perché questo è diventato il lineamento per il prossimo sinodo. Questo è stato inviato alle conferenze episcopali, devono discuterlo, inviare le sue emendamenti, si fa un altro instrumentum laboris e poi l'altro sinodo ne farà delle sue. Ma è un percorso. Per questo non si può prendere un'opinione o di una persona o di una bozza. Il sinodo dobbiamo vederlo nella sua totalità. Anche io non sono d'accordo, ma questa è un'opinione mia, che non voglio imponerla. Non sono d'accordo con che si dica oggi questo padre ha detto questo, oggi questo padre ha detto questo. No, che si dica cosa è stata detta, ma non chi l'ha detta. Perché? Perché, ripeto, non è un Parlamento il Sinodo, è uno spazio ecclesiale protetto, e questa è una protezione perché lo Spirito Santo possa lavorare. Questa è la mia risposta. Grazie.
Grazie Santità. E allora adesso passiamo la parola a Antoine Marie Isoard invece del gruppo francese.
Santità, innanzitutto direi che le famiglie di Francia e i fedeli l'aspettano con tanta gioia. Lei è riuscito a passare poco tempo con i rifugiati questo pomeriggio. E allora, perché non è stato possibile durante questo viaggio visitare un campo? E ancora, se lei pensa gentilmente poterci dirci se pensa di poter andare presto in Iraq?
Sì. Io volevo andare in un campo, ma il dottor Gasparri ha fatto tutti i calcoli, ha fatto da tutto, ma si voleva un giorno in più, che non era possibile. Non era possibile per tante ragioni, non solo personali. E adesso ho chiesto ai salesiani che lavorano con i ragazzi rifugiati di portarli. E sono stato con loro prima di andare a visitare l'arcivescovo armeno ammalato all'ospedale e poi all'aeroporto alla fine, no? Io ho avuto un dialogo con loro, no? E qui profitto per ringraziare il governo turco, ma è generoso, ma io ho dimenticato il numero di rifugiati che ha.
Sono circa 1 milione in tutto il paese.
Un milione, ma tu sai cosa significa 1 milione di persone che ti vengono lì e tu devi pensare alla sua salute, alla sua alimentazione, a dare un letto, una casa. È stato generoso, no? E voglio pubblicamente ringraziarlo. E poi dei rifugiati l'altra? Sì, in Iraq io voglio andare. Ho parlato col patriarca Sacco, ho inviato il cardinale Filoni e per il momento non è possibile. Non solo perché io non voglio, io se in questo momento andassi creerebbe un problema abbastanza serio alle autorità di sicurezza, ma piacerebbe tanto e voglio. Grazie.
Abbiamo ancora due domande per concludere il giro che avevamo previsto. Thomas Janssen per il gruppo tedesco e Hiroshi Ishikida, il giapponese. Invito Thomas a venire. Ecco, così. Gli argentini non li abbiamo, non ci sono qui nella lista. Vuole che facciamo venire un argentino? Non si sono iscritti.
Santo Padre, qualche giorno fa avete visitato il Parlamento europeo a Strasburgo. Avete parlato anche con il presidente Erdogan sull'Unione europea e l'entrata della Turchia.
No, di questo tema non abbiamo parlato con Erdogan. È curioso, abbiamo parlato di tante cose, ma questo non ne abbiamo parlato.
È stato rapido.
Ma sì, è la verità.
È la verità. Allora, Hiroshi Ishida, ecco, quindi andiamo in Asia.
Sua Santità, sono lieto di fare domanda invece di rappresentante dei giornalisti giapponesi. Per me questo viaggio sarà l'ultimo in cui potrò seguirla. Perché in quanto a gennaio io tornerò a Giappone, ma l'aspetterò con gioia il prossimo anno a Nagasaki con Federi. Quindi vorrei chiederle, a proposito della terza guerra mondiale e armi nucleari, lei durante la cerimonia tenuta a settembre a Lady Puria ha detto che probabilmente la terza guerra è già combattuta a pezzi in tutti i mondi. Il prossimo anno sarà il 70° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, nonché dai tragedie bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki. Tuttora nel mondo vi sono numerosi armi nucleari. Cosa ne pensa tragedia Hiroshima e Nagasaki? Pensa che noi esseri umani dovremmo confrontarci con queste armi nucleari e con la minaccia delle radiazioni. Grazie.
Ha detto come per le armi nucleari, come dobbiamo contrastare il problema delle armi nucleari e la minaccia delle radiazioni.
Ma io devo dire due cose. Primo, è un'opinione personale, ma io sono convinto che noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli, dappertutto. Dietro di questo ci sono inimicizie, problemi politici, problemi economici, non solo, ma ci sono tanti. Per salvare questo sistema dove il dio denaro è al centro e non la persona umana, e anche problemi commerciali. Il traffico delle armi è terribile, è uno degli affari più forti in questo momento. E per questo io credo che si moltiplica questo, perché si danno le armi, no? Ma io penso all'anno scorso, a settembre, alla Siria, quando la Siria si diceva che aveva le armi chimiche. Io credo che la Siria non era in grado di fare le armi chimiche. Chi la venduto? Forse alcuni degli stessi che l'accusavano di averne, non so, ma su questo affare delle armi è tanto mistero. Secondo, le armi chimiche, l'energia atomica, è vero, l'esempio di Hiroshima e Nagasaki, la umanità non ha imparato. Non ha imparato, è incapace di approvare l'elementare in questo argomento. Ma Dio ci ha dato la creazione, perché noi di questa incultura primordiale facessimo cultura, la possiamo portare avanti. Poi l'uomo l'ha fatto, ma anche è arrivato all'energia nucleare, che può servire per tante cose, ma la utilizza per distruggere il creato, l'umanità. E questa diviene una seconda forma di incultura, quella incultura primordiale, che l'uomo doveva far cultura, diviene un'altra incultura, seconda, e quella è un'incultura, ma io non voglio dire la fine del mondo, ma è una incultura terminale, poi si dovrà ricominciare da capo. È terribile, come le vostre due città hanno dovuto cominciare da capo, se non vogliono.
Allora facciamo un'ultima domanda con la Gian Soldati, che si era iscritta per il gruppo italiano, e poi dopo concludiamo.
Santità, lei è reduce da questo viaggio in Turchia e non ho sentito nulla sugli armeni. L'anno prossimo ci sarà il centenario del genocidio degli armeni e il governo turco ha una posizione negazionista. Volevo sapere che cosa pensa di questo. Lei prima ha parlato anche del martirio del sangue, che richiama direttamente quello che è accaduto qui e che è costato la vita a 1,5 milioni di persone.
Grazie. Io oggi sono andato all'ospedale armeno a visitare l'arcivescovo armeno, che è lì ammalato come un vegetale da tempo, da tanto tempo, no? Io ho avuto contatti oggi in questo viaggio con gli armeni. Il governo turco ha fatto un gesto l'anno scorso, il allora primo ministro Erdogan ha scritto una lettera nella data della ricorrenza di quello, una lettera che alcuni l'hanno giudicato troppo debole, ma è stato, al mio giudizio, grande, piccolo, non so, ma un allungamento di mano, e questo sempre è positivo. Io posso allungare la mano così, o posso allungare la mano così aspettando cosa mi dice l'altro per non fare vergogna, no? E questo è positivo, quello che ha fatto l'allora primo ministro. E una cosa che a me va molto a cuore è la frontiera turco-armena, ma se si potesse aprire quella frontiera sarebbe una cosa bella. Io so che ci sono problemi geopolitici della zona che non facilitano l'apertura di quella frontiera, ma dobbiamo pregare per questa riconciliazione dei popoli, anche so che c'è buona volontà di ambe le parti, così credo, e dobbiamo aiutare a che questo si faccia. L'anno prossimo ci sono previste tanti atti commemorativi di questo centenario, ma speriamo che si arrivi su una strada dei piccoli gesti, dei piccoli passi di avvicinamento. Questo è quello che mi viene da dire in questo momento. Grazie.
Grazie mille, Santità, grazie di questa amplissima conferenza, di questa conversazione estremamente serena anche, che ha dato a tutti noi grande gioia e grande pace, devo dire. E per concludere volevo chiederle solo se dice due parole di augurio per la KTO, che è la televisione cattolica francese, che festeggia i 15 anni di vita. E quindi se lei dice qualcosa loro la riprendono e sono contenti.
Ma la KTO, un cordiale saluto e i miei migliori auguri che vada avanti per aiutare a capire bene le cose che accadono nel mondo. Tanti auguri e che il Signore vi benedica. Vi ringrazio la vostra amabilità e per favore non dimenticavi di pregare per me, ne ho bisogno. Grazie.
Grazie mille a lei, Santità, veramente di questo dono.